Definizione chiara e completa di pregiudizio. È un'opinione o un giudizio formulato in anticipo, senza una conoscenza adeguata dei fatti o senza un'esperienza diretta. Di solito nasce da stereotipi, abitudini culturali o timori e può condurre a valutazioni ingiuste verso persone, gruppi o situazioni. In altre parole, è un giudizio non basato su informazioni reali, ma su idee preconcepite. L'abito non fa il monaco, ma, e ne parleremo con la nostra formatrice, consulente nella comunicazione e mental coach, Carmela Fiorini, ormai una rivoluzionaria di lunedì notte. Bentornata, Carmela.
Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Carmela, subito così, l'abito non fa il monaco, ma...
Allora, voglio essere rivoluzionaria anche in questo, perché c'è uno studio del 2012 che ha portato alla definizione di una nuova branche chiamata la enclosed cognition, cioè una cognizione legata al vestire. E meglio, questo studio in pratica descrive l'influenza che l'abbigliamento ha sui nostri processi psicologici.
Voilà.
Hanno fatto uno studio dove hanno messo dei camici bianchi a due gruppi, facendo credere a un gruppo di essere un gruppo di medici, mentre all'altro gruppo hanno fatto credere di essere degli artisti. L'esercizio verteva sulla capacità di attenzione, di cogliere dettagli. Ebbene, il gruppo dei suadisan medici ha avuto dei risultati migliori del gruppo degli artisti.
Quindi...
Questo per dire cosa? Che quando noi ci vestiamo, l'abito che indossiamo ha un'influenza molto forte sul modo in cui ci sentiamo e di conseguenza agiamo.
E quindi la prima impressione è importante.
La prima impressione è importante perché al nostro cervello piacciono le cose che sono familiari.
Voilà.
Quindi se io mi trovo davanti una persona che mi somiglia in qualche modo, il nostro cervello si rasserena e quindi fa cadere la barriera della fiducia, nel senso che dice ok, questa persona si veste più o meno come me, parla più o meno come me, non è esageratamente tatuata come me, o al contrario lo è,
sì.
Quindi mi piace, mi posso rasserenare.
Perché quindi giustamente tu sei d'accordo con quello che ci ha scritto Katia, appunto proprio che la prima impressione è comunque importante. Perché forse anche...
Assolutamente, no.
Scusami Carmela, la nostra mente cerca un po' come quelle che definiscono le scorciatoie cognitive?
Allora, la nostra mente ha bisogno di provare una sensazione di fiducia nella persona che ha davanti e di conseguenza cosa fa? Non ha il tempo materiale in pochi secondi, perché il cervello ci impiega davvero pochi secondi a definire sì o no, eh? Per cui non avendo tutto il tempo materiale per approfondire la conoscenza, che cosa fa? Si basa sulle cosiddette scorciatoie, questi bias cognitivi,
sì.
Che in pratica cosa fanno? Cercano di confermare quello che noi già conosciamo. Il bias di conferma è uno dei più ricorrenti. È quel bias che, non so, quando ordini la macchina rossa mentre la stai aspettando, in quei mesi ti sembra che tutti abbiano
l'auto
stessa
rossa.
Macchina.
Sì.
È una questione di focus.
Sì, sì, sì. Sono proprio quelle quando tu sei in un periodo della tua vita, trovi solo pubblicità di quel tipo o parli solo, sembra che la gente parli solo di queste cose. Quindi la nostra mente tende a cercare qualcuno che ci somigli o che in qualche modo sia come noi e quindi ci sembra più affidabile.
Assolutamente sì. Peraltro il bias di conferma, che è uno dei bias più ricorrenti che noi utilizziamo nella nostra esistenza, in modo inconsapevole, è anche il principio che è dietro all'algoritmo dei social.
Certo.
Nel momento in cui tu ti soffermi su quella determinata informazione o quel determinato oggetto, in automatico te lo ripropone in continuazione per confermarti che hai fatto bene a fermarti su quell'oggetto. Noi funzioniamo esattamente nello stesso modo.
Ma per tornare a questo antico detto, che credo sia più attuale che mai, dell'abito non fa il monaco, dicevamo l'abito non fa il monaco, o meglio non dovrebbe, però lo presenta, lo anticipa, lo filtra, lo espone al giudizio altrui in qualche modo, anche se l'apparenza non è tutto.
Sì, assolutamente è così. Il fatto è questo, che noi abbiamo proprio bisogno, e questa è una cosa atavica, di sentirci parte e di riconoscerci in un determinato gruppo di riferimento. Perché allora, nel passato, se pensiamo al Medioevo, è chiaro che se un individuo si dissociava dal gruppo per i suoi comportamenti o per le sue abitudini o per i suoi atteggiamenti, veniva escluso dal gruppo e di conseguenza la sua vita era a rischio. Oggi, in un modo molto diverso, ma non più così tanto, funzioniamo ancora allo stesso modo, perché se io non mi sento parte di un gruppo e non mi sento riconosciuto in questo gruppo e vengo escluso, il rischio è comunque che l'esclusione sociale mi procuri comunque una sorte di morte.
E certo.
Sociale quantomeno,
sì.
Che è fondamentale ovviamente, no?
Sì.
E quindi c'è questa tendenza a uniformarsi e a giudicare in modo negativo tutti coloro che in un modo o in un altro si distanziano da un certo tipo di modello, che è un modello costruito socialmente, perché la realtà è un costrutto sociale, è qualcosa che in un certo gruppo è riconosciuto come corretto o non corretto. Basta spostarsi di continente o anche solo di alcuni chilometri, quello che per noi è considerato corretto per altri è considerato in un altro modo.
È certo, infatti. Ma per tornare ancora un attimo proprio sull'abbigliamento, su questo aspetto che potrebbe essere apparentemente frivolo, ma invece, come dicevamo, è proprio la prima impressione quella che conta. In pochi secondi noi definiamo. È vero che abbigliamento e aspetto diventano però degli indizi simbolici. Per esempio, un vestito elegante uguale a persona competente, persona autorevole, abiti trasandati invece diventano già disordine, scarsa affidabilità, senza conoscere niente.
Vero, assolutamente. E torniamo a quello che dicevamo all'inizio. Cioè, noi ragioniamo in base a degli stereotipi a cui ci hanno educati fin da piccoli e che continuiamo in un modo o in un altro a perpetrare. Dopo la prima impressione è vero che è importante, ma per fortuna poi ci sono anche gli incontri successivi che permettono di farsi poi un'idea personale della persona.
Sì.
Però è vero che funzioniamo in questo modo. Abbiamo degli abbigliamenti che sono anche definiti adeguati o inadeguati rispetto ai luoghi che frequentiamo. Per cui un giudice non lo vedremo mai con un blazer rosso. Perché? Perché il blazer rosso non è considerato autorevole.
Okay.
Quindi è vero che l'abito non dovrebbe fare il monaco, ma soprattutto all'inizio, nel primo contatto, lo fa. E come?
Anche se non sono necessariamente delle verità.
Assolutamente.
Non abbiamo prove reali.
Che non abbiamo prove reali, vero, ma è anche vero però che se noi osserviamo una persona nelle scelte che fa a livello cromatico, a livello di tipologia di abbigliamento, di capi che seleziona, a livello di cura di sé, le scarpe, le unghie, cioè comunque qualche informazione passa di quella persona. Poi è vero che non possiamo prendere questo insieme di informazioni e trarre delle conclusioni, perché quelle probabilmente potrebbero essere molto sbagliate, però qualche indizio comunque ce lo dà
rispetto
alla persona che abbiamo davanti.
Quello che tu dicevi prima è anche importante, Carmela, il fatto di un linguaggio che noi lo leggiamo come se fosse universale, ma di fatti può cambiare già da un paese all'altro, ma è cambiato anche nel tempo. Cioè, ciò che una volta era scandaloso oggi è normale. Per esempio, abbiamo citato più volte i tatuaggi adesso sono stati praticamente sdoganati ovunque, dalle hostess e gli steward sugli aerei agli impiegati bancari, per esempio.
Sì, sono le mode che cambiano con i tempi, certo. I tatuaggi hanno da sempre rappresentato dei riti di passaggio nelle comunità che indicavano le crescite o l'avvicinarsi all'età matura da parte dei suoi componenti. Oppure, adesso io sono degli anni 70, ai miei tempi i tatuati erano dei personaggi o ex galeotti o persone
Esatto.
che insomma avevano delle frequentazioni,
Sì.
diciamo, particolari nella loro vita. Oggi, a distanza di quasi 40 anni da quel tempo, i tatuaggi sono diventati una moda che va bene, ci sta, sono queste cose passeggere da prendere per quello che sono. E di nuovo però torniamo al tema della realtà, che è qualcosa di costruito socialmente. E questo è importante, secondo me, sottolinearlo, perché spesso noi ci soffermiamo nel dire la realtà è questa. No, la realtà non è solo questa, la realtà è una costruzione. E se questa realtà non mi sta bene, non dico che devo fare una rivoluzione, ma posso semplicemente indossare degli occhiali da vista diversi o con una colorazione diversa per osservare questa realtà e rendermi conto che ci sono altre possibilità per viverci e per come dire, crescere in questo contesto.
Quindi anche quando sappiamo che la prima impressione può essere sbagliata, però facciamo fatica a correggerla. Perché, Carmela, dobbiamo riuscire a trovare questi occhiali, come dici tu?
Facciamo fatica perché al nostro cervello non piace fare fatica, il nostro cervello è progettato per risparmiare energia. Quindi questo è uno dei motivi, per esempio, per cui siamo vittime di tutte queste scorciatoie mentali
Sì.
che ci portano poi a prendere delle grandi cantonate. Ci vuole tempo, dobbiamo investire tempo per poter rivedere le nostre posizioni, per poter approfondire una conoscenza e capire se dietro a quell'immagine iniziale c'è davvero una persona così come io me la sono immaginata oppure c'è un'altra persona. E poi il nostro cervello davvero ci gioca contro, perché i bias di conferma di cui parlavamo prima, purtroppo, che cosa fanno? Fanno sì che se io sono una persona di un certo tipo e davanti a me è una persona molto diversa da me, quella persona sarà anche magari interessante, ma è distante da me e quindi mi tengo alla larga. Preferibilmente se vado ad una festa e ci sono 25 persone, tendenzialmente parlerò più piacevolmente con delle persone che in qualche modo, non conoscendole al primo colpo d'occhio, però mi attirano perché mi somigliano un po'.
Mi somigliano un po'.
Funzioniamo proprio così.
Funzioniamo in maniera strana, ma io vorrei vedere con te, Carmela, le conseguenze comunque anche di questi pregiudizi, proponendoti la testimonianza di Alisa.
Beh, guarda, di vestiti non ho mai avuto problemi, non sono tatuata, ma sono di religione ebraica e purtroppo i pregiudizi nei confronti di tutto il mio gruppo ci sono e sono molto vasti, come dire, molto grandi. C'è una grande ignoranza, direi, sull'ebraismo. Io lo sento, tanta gente per esempio, prima ancora di scoprire che io sono ebrea, mi sento dire di quelle cose non a me personalmente, ma sugli ebrei e tanti pregiudizi del genere. Gli ebrei sono, giusto oggi ho sentito uno che mi ha detto che gli ebrei sono spocchiosi e non ha mai incontrato un ebreo in vita sua, un altro che dice tutti gli ebrei sono avari. O tutti gli ebrei sono ricchi e cose di questo genere, quindi sì, so che cos'è il pregiudizio.
Grazie Alisa per questa testimonianza forte e molto autentica e sincera, direi, Carmela Fiorini.
Beh sì, assolutamente toccante e direi attualissima. Cambiano i tempi, ma le tematiche rispetto ai pregiudizi legati alla razza, alla religione, alle nazioni persistono. Io stessa sono comunque stata vittima di pregiudizi rispetto alla mia provenienza. Io sono figlia di genitori italiani, sono nata a Winterthur, sono venuta da piccolina in Ticino. Erano gli anni 70, a quel tempo il consigliere nazionale Schwarzenbach aveva proposto un'iniziativa per limitare la percentuale di stranieri presenti allora, che erano prevalentemente italiani, in ogni cantone che non dovesse superare il 10%. In votazione popolare l'iniziativa è stata bocciata Ma evidentemente lo strascico e il clima, soprattutto che si creò a quel tempo, poi si ripercosse naturalmente su chi, come me, aveva origini italiane, in più con un nome molto identificativo come il mio. Insomma,
Carmela.
più di
Certo,
così, insomma, le
certo.
conseguenze sono l'esclusione sociale, sono gli epiteti, la presa in giro, poi insomma i bambini non sono mai dolci e simpatici e carini, per cui ho dovuto lottare molto per trovare il mio posto al sole.
Per fortuna non è stato per tutti così, però per tanti lo è stato, Carmela, quindi spesso abbiamo sentito raccontare storie molto simili, quindi oltre all'esclusione, come dici tu, ci sono anche tutti i fraintendimenti, tutte le disuguaglianze, insomma. Quindi è difficile, le conseguenze fanno male, sono pesanti, poi con il tempo si cresce.
Sebbene comunque i
È lì.
nervi rimangono, sì, sono sempre scoperti. Io, per esempio, ho dovuto lavorare molto per fare pace, per esempio, con il mio nome. Per anni mi sono vergognata delle mie origini. Oggi ne sono ovviamente fiera, ma per anni me ne sono vergognata. Sono delle cose che poi ci portiamo addosso come delle etichette trasparenti che magari dall'esterno non si vedono, ma che non appena senti quella voce, quella parola, come diceva la signora prima,
Alisa.
quella parola, quel modo di, automaticamente tu ritorni indietro a 5 anni, a quando avevi 7 anni, e nonostante io oggi sia una donna che ha lavorato molto anche su questi aspetti, si riaprono le ferite come se fossero freschissime. Davvero le conseguenze durano una vita.
Ma Carmela, ma la tua scelta professionale che è alla base ha la comunicazione e la fondamentalità del comunicare, non pensi che sia stata forse un po' influenzata anche da tutto questo?
Sicuramente sì, io peraltro prima di avvicinarmi al mondo del coaching e della consulenza nella comunicazione sono stata per anni nell'ambito degli stranieri, quindi ho lavorato proprio sul campo per difendere i diritti anche delle persone che dopo gli italiani, dopo gli spagnoli, dopo la guerra dei Balcani sono arrivati a chiedere ospitalità da noi. Sono dei percorsi molto complicati, io dico sempre che se una persona sta bene a casa sua, non lascia la casa, gli affetti e tutto quello che è casa per andare a vivere in una nazione dove deve ricominciare tutto da capo. Senza adesso aprire discorsi che ci porterebbero molto lontano, ma sicuramente non sono delle scelte facili, fatte a cuor leggero e soprattutto non sono poi facili da implementare con delle storie di successo.
Certo. Beh, comunque se ti ha segnato la strada giusta, penso in ogni caso, quello che è successo, sai,
Fortunatamente sì.
cercare di trovare un ottimismo da qualche parte, sempre come dici tu, un sole che ci... No, trovare il nostro posto al sole. Ma per tornare al pregiudizio, allora, non possiamo eliminarlo del tutto, penso, Carmela, ma cosa possiamo fare?
Ma allora, dobbiamo renderci conto, del fatto che la realtà è una costruzione, quindi avere consapevolezza del fatto che quella persona, in un primo momento, il mio atteggiamento nei suoi confronti sarà di avvicinamento o distanza per motivi che non sto scegliendo in modo consapevole, ma che probabilmente mi sono stati tramandati. Quindi, quando ci sentiamo di escludere qualcuno per motivi che non riusciamo nemmeno noi a ben definire, ecco lì varrebbe la pena di fermarsi un attimo e chiederci: ma qual è il motivo per cui io sto indietreggiando rispetto a questa persona? Perché a volte non ci diamo nemmeno la possibilità di entrare in una relazione con quella persona, perché ci fermiamo alla prima impressione. È questo che non va bene. Poi magari la nostra prima impressione può anche essere confermata nella conoscenza successiva, però trovo che ci precludiamo una grossa ricchezza a livello di incontri, a livello di scambi e di arricchimenti reciproci, se ci fermiamo soltanto a relazionarci con persone che sono come noi.
E certo.
Allora, pertanto, così non muoviamoci più
Quindi,
da casa e non
esporre la nostra
viaggiamo più.
mente alla diversità potrebbe essere anche un buon consiglio, no? Più varietà
Sì,
vediamo, meno
assolutamente.
stereotipi usiamo.
Assolutamente sì, i bambini sono un esempio in questo. Ai bambini siamo noi che insegniamo a quel bambino lì viene da, a quel bambino lì ha un colore della pelle. Cioè ai bambini interessa soltanto giocare, a loro non interessa se se il loro compagno di banco o di giochi ha la pelle di un altro colore o parla una lingua per loro incomprensibile, perché il punto di incontro è il gioco. Nel gioco non hanno bisogno né di parlare né di capire se possono o se non possono fidarsi del bambino con cui stanno giocando. Ecco, dovremmo ritornare un po' più puri da questo punto di
Certo,
vista
è certo.
e liberarci da tutta questa sovrastruttura a livello di pregiudizi che nel tempo, un po' per esperienza personale, un po', e direi che la grossa fetta per educazioni ricevute ci portiamo addosso, appesantendoci molto.
E poi nel caso dovessimo comunque non riusciamo a resistere e elaboriamo il nostro giudizio, accettare magari anche riconoscere l'errore, insomma, riconoscere che ci siamo sbagliati, alla seconda impressione cambiare idea, non fermarci veramente a quel preconcetto.
Assolutamente sì. Io ho vissuto tra l'altro un'esperienza molto interessante quando sono stata in India un paio di anni fa e inaspettatamente c'erano dei gruppi di ragazzi e di ragazze che chiedevano di fare delle foto con me. E poi mi sono informata con la guida e la guida mi dice: ma certo, perché la pelle è bianca, loro hanno una venerazione perché nella loro cultura tutti, non so, i modelli, gli attori di Bollywood, eccetera, quelli più famosi sono quelli che hanno la pelle più chiara. E quindi loro hanno una venerazione nei confronti degli europei perché hanno la pelle bianca e si vogliono fare le fotografie con noi. E quindi mi sono detta, ecco cosa significa essere dall'altra parte. E mi sono sentita un po' come esposta al circo quasi, no?
Sì.
Perché in realtà a loro non interessava chi fossi,
No,
cosa pensassi.
no.
Mi interessava semplicemente che io avessi la pelle bianca. No.
Non ti guardavano veramente, insomma, questo possiamo dirlo. Ma a questo punto, in conclusione, non possiamo forse dirci che l'abito non fa il monaco è quasi una richiesta di gentilezza, nel senso, guardami un po' più a fondo prima di decidere chi sono.
Sì, dedicami un po' di tempo prima di decidere chi sono. Dedicami un po' di tempo, perché spesso quando incontriamo qualcuno siamo troppo concentrati su di noi e su quello che noi sentiamo in relazione a quella persona. E basterebbe invertire l'attenzione, metterla un po' più fuori di noi, concentrarla sulle cose che quella persona può dire o può condividere con noi per permetterci di aprirci ad un arricchimento possibile.
Quindi è proprio anche per tutto questo che questa frase ci serve ancora, è ancora attuale, Carmela.
Usiamola, usiamola con maggiore consapevolezza, però.
O come diceva Jean-Jacques Rousseau, non giudicate e non vi sbaglierete mai.
sì, anche questo è vero,
Anche questo è
direi che è vero.
vero. Allora, io ti ringrazio tantissimo, Carmela Fiorini, un abbraccio e buonanotte.
Buonanotte, un abbraccio a te.
Barbara ci scrive un bel messaggio per Dorothy. Dorothy, spero che tu sia ancora all'ascolto. Dorothy, tu la nostra nerd ormai preferita, l'amante dei manga. E infatti Barbara ci scrive: crescere per uniformarsi e diventare tutti uguali? Che bella prospettiva! Brava Dorothy, resta te stessa. Grazie Barbara, effettivamente ci sta, è come se ci sta per Dorothy, ma non solo per Dorothy, ma per tutti coloro che hanno voglia di essere originali, autentici, di essere semplicemente se stessi, che è una delle cose più importanti in assoluto nella vita. Lui lo fa, lui è sempre molto coerente con il suo ruolo, con se stesso, col suo modo di essere e non penso di sbagliarmi, è uno che se ne frega piuttosto delle prime apparenze. Credo che per lui l'abito proprio non faccia il monaco. È un maestro socioprofessionale in cucina, ma soprattutto ci parlerà anche del progetto Frequenze e non solo. Smontare un pregiudizio non è un gesto eroico, è spesso un incontro. Sei d'accordo, Matteo Cavadini, meglio noto come Chef Cava? Buonasera, benvenuto a Lunedì Notte.
Ma buonasera Carlina, buonasera a tutti. In una versione diversa questa sera, lunedì notte per me non è proprio la normalità. Di solito io sono a sabato pomeriggio e
Esatto.
con argomenti forse più leggeri e più, diciamo, gastronomici, ecco. Questa sera andiamo con qualcosa di un po' più profondo. Sarò all'altezza?
Sì, Certamente, lo sarà, lo sei, perché l'abbiamo detto, eh? Smontare un pregiudizio non è un gesto eroico, tu non sei un eroe, tu però sei uno che va incontro alle persone senza giudicarle. Quindi la tua è proprio una storia che ci costringe a rivedere un po' i nostri giudizi e pregiudizi. Vuoi raccontarcela?
Allora, io giustamente, come hai detto, sono maestro socioprofessionale a Frequenze, che è un'associazione che si occupa del reinserimento sociale e professionale delle persone in assistenza, in AI e anche chi ha uno statuto di rifugiato in Svizzera. Mm-hmm. Ma non solo quello, io mi occupo anche con la scuola, inoltre oramai da 13-14 anni, vado in carcere e porto avanti un modulo che si chiama Condividi un pranzo. Il mio filo conduttore naturalmente è sempre la cucina, perché io dico togliamo le etichette ma aggiungiamo le ricette, quindi è una cosa che mi riesce abbastanza bene ed è più facile per me, con le ricette ci capiamo tutti. E non ci sono questi né pregiudizi né preconcetti. La cucina è inclusione e io parto già un po' facilitato, perché quando si è in cucina si condivide qualcosa e il cibo è condivisione di partenza. E da lì poi non bisogna giudicare nessuno, bisogna solo magari lasciarsi trasportare insieme da quello che si fa intorno a un tavolo, intanto che poi mangiamo quello che produciamo, ma anche condividendo per chi vuole, perché io non lo chiedo mai, se qualcuno vuole mi condivide la sua storia e mi racconta da dove viene, come mai è in certe situazioni o altro, perché io questo assolutamente non sono lì a giudicare, non lo faccio, perché magari certe persone sono già state giudicate da altri. Io lavoro con le persone per loro e per cercare di fargli passare un momento, io dico sempre, forse una parola un po' forte, di evasione, che in certi contesti non è proprio
la parola esatta, però rende l'idea. Perché quindi tu infatti entri nelle carceri, incontri questi carcerati, questi che, come tu giustamente hai definito, sono già stati giudicati da qualcun altro, quindi sono pregiudicati, ma per continuare con questo strano gioco di parole che non vuole essere irrispettoso assolutamente, però tu entri davvero senza pregiudizi, senza preconcetti. Non ti interessa, non è quello che tu vai a cercare.
No, assolutamente. Io dal primo giorno che sono entrato in quell'ambiente, io mi sono sempre detto, chiaramente se qualcuno forse lì entra mettendo delle etichette o mettendo dei pregiudizi, diventa tutto più difficile e più pesante.
E certo.
Invece se si lascia un po' andare, no? Le persone si lasciano andare di conseguenza e quindi tutto diventa più leggero. Mm-hmm. e tutto diventa meno giudicante, ecco, almeno per la mia esperienza.
Per la tua esperienza. Quindi, allora, il contrario di pregiudizio non è innocenza, ma è, come dici tu, ascolto che rimane aperto anche quando magari siamo in una situazione difficile, che potrebbe essere anche una situazione, almeno quantomeno, di iniziale disagio. O tu già le prime volte entravi tranquillamente in questi momenti?
Allora, io questa cosa l'ho allenata negli anni. Mm-hmm. Io mi pongo sempre cerco sempre di farlo in maniera molto simpatica, leggera, un po' nella mia natura, naturalmente, essere un pochettino scansonato,
sì,
e un po', sì, non sto proprio a fare la persona seria, però cerchiamo veramente di stare insieme per quel poco tempo che possiamo passare insieme, perché chiaramente si parla di mattinate. Mm-hmm. e produciamo qualcosa, quindi dobbiamo anche cucinarci quello che ci viene fornito. In questo modo riusciamo ad alleggerire delle giornate che magari sono scandite da un tempo sempre definito, no? Nella prima si sentiva lo spezzone che è passato, che veniva contato 15 volte al giorno. magari da noi non è così tanto, però ci sono dei tempi che vanno rispettati e ci sono dei momenti che vanno rispettati, quindi tutti devono passare da lì. Invece il nostro momento è un pochettino un'isola, però lo si fa condividendo non solo del cibo, ma condividendo anche le parole. Perché chi vuole, dico sempre, io non chiedo, io non sono curioso, non voglio sapere. Se qualcuno vuole condividermi la sua storia, mi vuole dire, io assolutamente ascolto, ma ascolto senza giudizio proprio, non mi interessa, io ascolto e basta. E magari loro si alleggeriscono forse di un peso e vedono che in me non c'è nessuna barriera, anche questo va detto, perché se vedi dall'altra parte qualcuno che magari si pone in una maniera diversa, ci potrebbe essere anche una sorta di disagio da entrambe le parti. Io invece no, non sono riuscito, è un esercizio che devi fare, perché l'avete detto giustamente,
sì.
Il pregiudizio è nato nelle persone, ce l'abbiamo dentro,
sì.
Mettere un'etichetta è molto semplice, è molto facile, perché si riesce subito a identificare una persona. Però è anche vero che tante volte vieni smentito, mm-hmm. perché appena la conosci, appena l'ascolti e ci parli, puoi cambiare idea. Io cambio idea spesso.
Bravo, quindi il contrario del pregiudizio è l'ascolto, rimanere aperti, l'ascolto. L'attenzione e la disponibilità a cambiare idea. Anche questo è molto importante.
Ci sono persone che hanno sbagliato, giustamente, devono pagare. E c'è qualcuno che li ha giudicati, che non sono io, ma è qualcun altro che è stato preposto per il giudizio, la legge, quindi devono essere giudicati, pagheranno e poi andranno avanti con la loro vita. Già ai tempi che io insegnavo a scuola, facevo i corsi interaziendali a scuola, tante volte non volevo sapere le particolarità degli allievi, non volevo l'etichetta. Magari quello più vivace, quello più tranquillo, quello più euforico, quello più saccente. A me non mi interessava, perché ora della fine tante volte le carte venivano stravolte dal momento che si entrava in una cucina.
Mm-hmm.
Perché torno a dire che sembra una cosa magica, ma la cucina cambia tante volte i caratteri delle persone, fa uscire i timidi. Fa
quietare gli animi, magari quelli più passionali,
sì,
quelli più vivaci.
Esatto, quindi tante volte io non sapendo chi avevo davanti, era più semplice per me poi riuscire a scrivere un giudizio obiettivo.
Mm-hmm.
Perché se avessi avuto già un suggerimento dalla regia, da qualcun altro, sarebbe stato troppo. Troppo difficile per
sì,
me.
Preferisco
avere la mente libera.
La mente libera è aperta, quindi ancora una volta è l'apertura.
Sì.
Allora,
sì.
A proposito di ristoranti e di persone che sorridono spesso volentieri come te, Chef Cava, Romeo ci ha scritto allo 076 321 1113. Quando avevo 8 anni, i miei genitori aprono un ristorante. La mamma dice ai figli: quando arriva un cliente, sorridete. Sui 18 anni una ragazza mi disse che non ero un ragazzo serio. Le chiesi come mai? Risposta: perché sorridi sempre. Ne sono divertito ancora oggi, quindi non veniva preso sul serio.
Ma non bisogna prendersi sul serio. Bisogna essere un po'... bisogna prendersi... Io non mi sono mai preso sul serio, ecco. Magari sarà questa eterna sindrome di Peter Pan, non lo so, che mi accompagna. Però se ti prendi sul serio non ti diverti, devi alleggerire un po' le situazioni. Poi, per l'amor di Dio, siamo seri in altri ambiti, però quando siamo in certi contesti è bello portare spensieratezza e leggerezza.
E certo, e ci sta. In certi contesti, giustamente tu dici, raccontaci un po' cos'è che ti piace di più, cosa ti fa sentire meglio, cosa impari da Progetto Frequenze.
Allora, io a Frequenze ho imparato veramente a dialogare, ad ascoltare le persone, perché mm-hmm. non è solo il cucinare insieme, ma tante volte le persone hanno bisogno di parlare e di avere qualcuno che le ascolta. A noi ci hanno dato il dono della parola, noi parliamo, però non ci hanno tanto insegnato ad ascoltare. L'ascolto diventa più difficile, quindi noi dobbiamo fermarci un attimo ed ascoltare quello che hanno da dirci. Tante volte è difficile, perché le persone che lavorano con me non si esprimono neanche in un italiano molto fluido, quindi bisogna cercare anche di trovare le parole giuste per capire quello che vogliono raccontare.
Certo.
E questo per me è fondamentale. I nostri tempi sono diluiti da magari momenti di parola, dove parliamo, dove ci raccontiamo, dove loro mi raccontano anche che cosa mangiano nelle loro nazioni, da dove vengono, e anche quello è bello, che magari ci sono dei piatti che sono simili ma li fanno con delle spezie diverse che qua da noi non ci sono neanche. E da lì appunto il poterli ascoltare crea queste situazioni veramente speciali, e la persona è al centro del progetto, deve essere sempre al centro del progetto, non dobbiamo dimenticarci questo. Noi siamo lì per lavorare con loro, per cercare di farli stare bene e di riuscire a riattivarli, perché certe persone devono essere riattivate dopo periodi magari di inattività, e dobbiamo riuscire a fare questo. E con l'ascolto e la parola, il riuscire a parlare, questo funziona, si vede che funziona.
Sì, avete scelto proprio Frequenze come nome del progetto, probabilmente per questo, perché riuscite a sintonizzarvi.
Non è un nome a caso.
Non è casuale, non è certo, la scelta.
Non è casuale.
Essere sulle stesse frequenze. Tra l'altro Peo ci scrive che lui è molto amico di Fra Martino Dotta. Fra Martino Dotta ha questo progetto della mensa dei poveri. Siamo appena stati proprio la domenica di Pasqua. Esatto, la domenica di Pasqua, a servire pranzi, aperitivi ai poveri o alle persone sole, e lì è proprio un luogo dove il pregiudizio davvero non esiste, ma nemmeno lontanamente, nemmeno l'ombra, come si suol dire. Aperti a tutti.
Questi posti sono più unici che rari. Ci sono diversi progetti, ci sono ancora dei piccoli bar sul territorio che fanno, non si rendono conto, ma fanno questo lavoro sociale, perché ci sono ancora delle persone dove possono andare in questi luoghi e sentirsi un po' a casa e poter raccontare quello che sentono dentro e hanno da dire. Questo è importantissimo, e che ci sia ancora qualcuno che li ascolti.
Tu hai invece una bella abitudine il sabato pomeriggio al Gioco del Luca su Rete 3, che anche io ascolto sempre con grande piacere, ed è quella di concludere con una sorta di, insomma, poesia mi sembra una parola forte, però.
Ma no, le mie sono storielle, filastrocche, sono cose dettate un po' dalla puntata o altro, e ho detto perché non chiudere anche questo intervento, che ti ringrazio tantissimo.
Sono io che ringrazio te.
Con questo pensiero, no? Allora, scatta il pregiudizio, neanche il tempo di partire, due occhi, un'idea, e già pretendi di capire. Etichette al volo come sticker sul quaderno, ma le persone dentro cambiano più del meteo in inverno. Poi basta un dettaglio, una crepa nell'idea, e il tuo tutto chiaro non regge e scivola via. Morale breve, detta senza esitazione. Meno etichette, più ascolto e conversazione.
Grazie. Buonanotte, Chef Cava.
Ciao a tutti. Buonanotte, buonanotte. Ciao.
Caroline ci scrive: essere belli dentro ti porta ad amare, rispettare l'altro sempre. Quindi questa è una cosa importante, è riuscire a guardare oltre le apparenze. E noi questa sera, che vogliamo parlare di pregiudizi, vogliamo farlo anche e soprattutto nell'era dei social. Giorgio Fogno, ciao Giorgio, grazie per essere rimasto fino a quest'ora tarda.
Ciao Carla, e buonasera a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano.
Grazie mille Giorgio. Allora, è importante averti qui in questo lunedì notte, che sai che per noi è fatto di rivoluzionari che si fermano a parlare e ad ascoltare, a parlare di pregiudizi. I pregiudizi ai tempi dei social non sono nuovi, però forse adesso si sono in qualche modo, Giorgio, accelerati, sono diventati virali, forse perché si sono anche semplificati. Abbiamo l'impressione che possiamo dire di tutto nella rete.
Sì, assolutamente, i social network hanno modificato il modo di comunicare e hanno anche amplificato quelli che possono essere i pregiudizi, nel senso che i pregiudizi sono sempre esistiti.
Sì.
è ovvio che con queste nuove forme di comunicazione le conseguenze le vediamo, sono sotto gli occhi di tutti, e in particolare sui più fragili, sui giovani, sulle ragazze che vivono questo mondo e che sono poi vittime di pregiudizi, e vivono i pregiudizi anche quei ragazzi che magari i social network non ce l'hanno, nel senso che
non li frequentano
e vengono magari emarginalizzati, scusa l'orario.
Ci mancherebbe, poi stai parlando da tanto tempo, però tu hai ragione, non è che nascono online, i pregiudizi nascono da fuori, il problema è che poi vengono portati lì e lì diventano tutto molto più rapido e soprattutto diventano più visibili, più crudeli e si moltiplicano.
Quando si pensa al pregiudizio e alla difficoltà anche di scardinare quello che è un pregiudizio, lo diceva già Albert Einstein, è più facile spezzare un atomo che spezzare un pregiudizio. E oggi credo che la nostra società subisca tanto questa situazione.
Tu sei papà di 4.
Eh sì.
Ti preoccupa?
Certo, mi preoccupa ogni giorno, ma come preoccupa penso ogni genitore. Ma in ogni singola dinamica, perché il pregiudizio è in tutto, il pregiudizio è nel quotidiano, è per quello che fai, per lo sport che fai, se non fai sport, per lo stato fisico, se sei magro, se sei meno magro, per come ti vesti. E oggi anche a causa dei social network i nostri ragazzi probabilmente... Dopo fa sempre strano dire ai nostri tempi non era così, perché ogni tempo
al suo,
ma oggi questi modelli che vengono trasmessi attraverso lo smartphone nel guardare i social network aumentano, alimentano, sono dei velocizzatori di questa situazione. E pensando ai miei ragazzi dai 5 ai 12 anni, sì, devo dire che sarei un bugiardo, Carla, a dirti che non sono un padre preoccupato.
Immagino. Ma tu, Giorgio, sei stato vittima di pregiudizi?
Ma assolutamente, soprattutto nel mio, ma penso come tutti, ma io la fase probabilmente più difficile è quella da adolescente, quando vivevo in istituto, quindi quando non avevo quella gioventù normale, se normale si può chiamare,
certo,
fatta di casa, famiglia, la scuola, il campetto. Io partivo dall'istituto, andavo a scuola, tornavo in istituto. È in quel contesto che vivi il pregiudizio, perché mi ricordo quando l'avevo raccontata anni fa al vostro collega, allora giornalista della regione, Paolo Ascerto, oggi al Quotidiano, vivi quella sensazione dove ti senti diverso, diverso anche a causa dei pregiudizi. Io ricordo, ed era una cosa che mi ricordo ancora oggi, io ho finito la quinta elementare, avevo la cartella di Snoopy e l'ho portata alle scuole medie, ecco. Il pregiudizio che mi a causa di quella cartella è una cosa che ancora oggi a 42 anni mi porto ancora dentro.
Ti fa male?
Oggi non mi fa male,
no, però...
però mi fa pensare e fa riflettere, perché una cartella per me è stato, penso che quel primo anno quella cartella, mi ricordo ancora oggi, cartella viola di Snoopy.
E quindi proprio non avevi fatto il passaggio, non eri entrato nell'età matura, non eri entrato e venivi giudicato per quella cartella.
Eri giudicato per quella cartella ed è qualcosa che ti rimane. E il pregiudizio ero in quel contesto, non so se si può dire, non siamo più in fascia protetta, ero lo sfigato e per quella situazione tu la pagavi. E quindi sì, però sì. Alla fine... Poi io credo, e questo è anche un messaggio per chi magari vive, è vittima di pregiudizio, alla fine prima l'ho sentito, è il messaggio di Caroline,
sì,
che io credo che quello sia il vero riassunto poi della vita, cioè semina del bene, raccogli del bene e alla fine ce la si può sempre fare.
È vero, io per esempio ero figlia di divorziati a metà fine anni 70, dove era una vergogna, era una vera vergogna, quindi venivo guardata, come dicevi tu, come una persona diversa, no? Quindi venivo tenuta un po' lontano perché non era nella normalità. Oggi è all'ordine del giorno, oggi le famiglie sono aperte, sono arcobaleno, sono meravigliose, quindi anche quello che dicevamo questa sera, l'importanza di restare aperti. Il problema è quando il pregiudizio ti continua a seguire, non ti dà mai tregua, ti segue in casa. Quelli della mia generazione dicono spesso: una volta tu eri vittima di scherno, eri vittima di presa in giro, di bullismo, anche se non lo chiamavamo così, entravi a casa tua, chiudevi la porta, ti sentivi in qualche modo protetto. Adesso ti entrano anche in casa.
Sì, la grande modifica, se così possiamo chiamarla, è proprio questa. Una volta vivevi una situazione di disagio in una scuola, quando era proprio impossibile rimanerci venivi trasferito, forse la situazione si risolveva. Oggi questo non capita più, perché il video, il messaggio, la foto o tutto quello che può fare
è alla
male,
mercé del mondo proprio.
E ti segue, ti perseguita.
E tu lo sei. Noi abbiamo aperto la trasmissione con l'abito non fa il monaco. E invece è ancora così. Noi giudichiamo dalla prima impressione.
Sì, ma capita in ogni situazione. Pensiamo, Carla, alla una delle prime domande che facciamo quando conosciamo una nuova persona. Qual è? Che lavoro fai? Mm-hmm. Dove lavori? E già lì iniziamo a catalogare la persona che abbiamo davanti. E questa persona, se per un momento magari di difficoltà non lavora, come si ritrova, come si sente, come vive quel momento, quell'incontro? E la persona che ha davanti, che gli ha posto questa domanda, quale pregiudizio avrà su questa persona? Magari è una persona che non sta lavorando, che ha perso il lavoro da poco, magari non per colpa sua, e il pregiudizio che avrà il suo interlocutore invece magari sarà quello negativo. Questo è un esempio, certo, che noi viviamo nella nostra società attuale quotidianamente.
E dici giusto, quindi la persona smette di essere vista come individuo e diventa una categoria, il disoccupato, diventa una funzione, un banchiere, oppure un problema da gestire. Se magari qualcuno è depresso, sta male, mettiamo un'etichetta e in automatico ci allontaniamo. Quindi è umano, ma dovremmo riuscire a esserne un po' più consapevoli, forse, Giorgio?
Beh, questo credo che sia l'obiettivo per una società sana, una società soprattutto che si rispetta e che è capace di rispettare anche le diversità di ognuna delle persone che la vivono, che la abitano. Pensiamo anche l'abito non fa il monaco, ma pensiamo anche come il pregiudizio si è insito, certo, dentro di noi quando viene osservata una persona vestita in un modo piuttosto che in un altro. Mi aveva colpito un professore che mi aveva fatto un esempio molto chiaro, che diceva: se tu vedi una persona in pantaloncini corti e in infradito in centro Lugano, magari il lunedì alle 11 del mattino ti sembra strana, invece se vedi una persona in giacca e cravatta nello stesso luogo alle 11 di mattina della domenica mattina, ti sembra strana allo stesso modo in cui avevi visto la persona in infradito. Questo ti fa capire che non è tanto il dove ti trovi, il cosa vedi, ma è come tu vuoi vedere quella situazione, quella persona.
Il pregiudizio che disumanizza è forse il più grave.
Che domanda difficile. Credo che non ce ne sia uno più grave di un altro, perché il pregiudizio che colpisce la persona straniera, il pregiudizio che colpisce la persona di colore, il pregiudizio che colpisce, che dicevi prima, una famiglia divorziata,
sì,
il pregiudizio che colpisce la persona magari più magra o meno magra, mm-hmm, benestante o non benestante, perché i pregiudizi non colpiscono solo i ceti sociali più in difficoltà e più fragili, colpiscono ogni ceto sociale, ogni persona. E quindi io credo che qualsiasi pregiudizio fa male allo stesso modo alla persona che si ritrova a subirlo.
E come li combattiamo?
Ma io credo che il modo migliore per combatterlo è il parlarne, il condividerlo in una società che sia più aperta. Hai portato prima l'esempio di una società comunque che cambia, di una società che evolve, di una società capace anche di rispettare delle situazioni diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati magari 10, 20, 30 anni fa. Quindi è un'apertura necessaria, ma io credo che la cosa più importante sia quella di... Io ho una regola che cerco di applicare, di spiegare ai miei figli e anche alle persone a cui voglio bene. Di fatto è, cerco, io sbaglio tanto, quindi non è che, ma cerco di comportarmi con gli altri come vorrei che gli altri si comportassero con me. Se io faccio una cosa a te, Carla, cerco di farla, e quando la faccio dico: come mi sentirei se fossi al posto di Carla? Ecco, questo credo che sia un piccolo esempio, un piccolo modo che potrebbe aiutarci a evitare di colpire. Come, esatto. Perché noi siamo vittime di pregiudizi, ma credo che spesso siamo anche colpevoli,
sì,
di pregiudizio, perché non è che il pregiudizio colpisce solo il bullo o una persona, colpisce tutti noi, perché nel quotidiano probabilmente, mm-hmm, se ci fermiamo un attimo a riflettere, un po' di autocritica probabilmente dovremmo farla tutti. Tra l'altro si dice che quando incontri una persona la prima impressione ti rimane per 7 settimane.
È vero, non la sapevo questa.
Ti rimane per 7 settimane e quindi tu l'impressione che avrai di questa persona ci metti comunque più di un mese a cambiarla. Però questa è una società dove sembra impossibile sbagliare, dove non ti è permesso sbagliare. E soprattutto se sbagli poi vivi il giudizio perenne. A me è piaciuto tanto prima la chiacchierata che hai avuto con Chef Cava,
sì,
che lui si impegna e, sì, lavora con persone che hanno vissuto
nella tua chiasso, tra l'altro.
Nella mia chiasso, tra l'altro, in un momento, hanno vissuto un momento di fragilità che li sta portando tramite il progetto di Chef Cava poi, sì, a ripartire.
Se giudichi le persone, non hai tempo per amarle.
E credo che Madre Teresa di Calcutta ne ha dette tante.
E ha amato tante.
E ha amato tanto, ma questa credo che sia la frase centrale. Non fermarsi all'apparenza, non fermarsi a quello che vedi e basta, ma prendersi il tempo di conoscere le persone, prendersi il tempo di parlare con loro e soprattutto un elemento per me centrale è quello che capita spesso nella nostra società, quando qualcuno vive in una sorta di concetto di superiorità. Io le persone più preziose che ho incontrato nella mia vita le ho incontrate nei luoghi più incredibili, ed è lì che tu ti stringi relazioni, stringi amicizie, ma soprattutto riesci a imparare qualcosa, e spesso impari di più, Carla, da chi ha sbagliato.
È vero.
Da chi può dirti come non sbagliare.
E come riparare. Che è anche molto importante. Quindi ricordiamocelo: se giudichiamo le persone non abbiamo tempo per amarle. Quindi non sprechiamo tempo nei giudizi, ma utilizziamolo proprio per amarle. Quindi a me non resta che dirti grazie di cuore, Giorgio, per esserti fermato in ora così tarda. Ci salutiamo con un messaggio di Carla che dice che su una casa del Bellinzonese ho letto la seguente scritta: non dir di me se di me non sai, pensa a te e poi mi dirai.
Grazie e buonanotte.